Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Eugenio Borgna su Simone Weil. Il libro di riferimento è Eugenio Borgna, L'indicibile tenerezza, Feltrinelli editore.
Di che cosa si occupa la psichiatria? Qual è l'oggetto della psichiatria? In genere si ritiene che la psichiatria si debba occupare soltanto dei comportamenti, dei modi di essere, delle emozioni al massimo, di persone che siano immerse nella follia, senza capire invece che la psichiatria si occupa anche di questo, certo, ma si occupa anche dei sentimenti, delle emozioni, delle esistenze di chi viva radicalmente al di fuori di quelle che sono le categorie cliniche e psicopatologiche della follia. Cosa questa che la psichiatria germanica, olandese, svizzera, in parte anche francese, ha sempre fatto. Mentre in Italia siamo stati proprio e siamo pochissimi i psichiatri i quali intendono la psichiatria come una esperienza di vita. Intanto perché non c'è psichiatria che non coinvolga contemporaneamente sia chi cura i psichiatri, sia chi è curato dei pazienti o i pazienti. E allora la psichiatria si occupa della vita interiore, della soggettività degli altri e soprattutto in persone che abbiano saputo testimoniare forme di vita alte, profonde, radicali, rivoluzionarie, come è accaduto ad esempio in Germania quando Karl Jaspers, che è uno dei filosofi ancora oggi più importanti della Germania, ma che è stato prima psichiatra e si è occupato di Van Gogh, della psicologia di Van Gogh, certo anche della follia di Van Gogh. Ma sia Jaspers come anche un altro grandissimo filosofo tedesco come Heidegger si sono occupati degli aspetti psicologici di un poeta come Georg Trakl, che nulla aveva a che fare con quello che consideriamo abitualmente come follia. Una seconda premessa è questa: il linguaggio è essenziale nel definire, nel cogliere, nell'esprimere, nel non violare anche la libertà e il pudore dei pazienti. Se noi nella descrizione di quelle che sono le sofferenze, le ansie, le speranze, le attese di chi abbia a soffrire di problemi psicologici, ci serviamo del linguaggio arido, freddo, ghiacciato e talora anche agghiacciante di alcune psichiatrie che non riconoscono l'anima come loro oggetto di indagine, di analisi, ecco che noi nulla possiamo comprendere di quello che davvero si viva in noi, al di là del fatto di essere immersi in una ghiacciaia rovente come qualche volta la follia. Insomma, follia e non follia sono esperienze di vita che possono insorgere anche in noi, in ciascuno di noi, benché in forma diversa. Queste le premesse. Simone Weil è una delle figure, una delle esperienze di vita che da sempre mi hanno affascinato, che da sempre mi hanno fregato, che da sempre mi hanno commosso e che mi hanno accompagnato anche negli studi sia liceali come poi anche in quelli universitari, con la sua luce, con la straordinaria delicatezza e insieme forza di pensiero che contrassegnano ogni suo libro, ogni sua riflessione e anche ogni sua lettera e ogni sua poesia, che sono le forme nelle quali il genio di Simone Weil si è venuto esprimendo in modi che cambiavano certo mano a mano che gli anni passavano, gli anni comunque di una vita, la sua bellissima, perché moriva a 33 anni. Ma che cosa mi ha indotto in qualche modo a rendere ancora più evidenti, ancora più palpitanti di vita, quelle che sono state le esperienze di vita, di cultura, di genialità che appunto hanno segnato come stelle del mattino, che non si sono spente mai, l'esistenza di Simone Weil. Intanto, Simone Weil ha nella sua vita bellissima rivissuto alcune delle forme di vita, alcune delle esperienze dolorose, ma anche quelle riempite a volte di speranza e anche di fiducia profonda negli altri. E nel cercare di fare emergere alcune delle forme di vita più importanti o comunque più significative agli occhi di uno psichiatra, intanto ho voluto incominciare questa mia rivisitazione, chiamiamola così, appassionata e comunque anche segnata sempre dalla coscienza dei miei limiti, cioè del fatto che io comunque cogliessi soltanto alcuni degli aspetti dell'arcipelago infinito di riflessioni, di esperienze culturali, di emozioni, appunto di stati d'animo che l'hanno caratterizzata. Ho incominciato parlando di quella che è stata la sua esperienza condotta quando aveva 24 anni, dopo che già aveva incominciato a insegnare in una fabbrica, anzi in tre diversi stabilimenti metallurgici della Parigi di quegli anni, ma in particolare nel Renault, dove più alta è stata la sofferenza e anche la partecipazione emotiva che si sono delineate in Simone Weil. Perché Simone Weil ha lasciato l'insegnamento per immergersi in un lavoro di fabbrica? Lo ha fatto innanzitutto con l'idea, con l'acuta percezione di conoscere che cosa accadesse in quel momento storico nelle fabbriche, volendo così rivivere dentro di sé le sofferenze infinite che operaie stavano vivendo, da una parte per conoscere quali fossero le condizioni reali di lavoro e dall'altra per poterle poi in qualche modo rendere pubbliche, e sperando, illudendosi che qualcosa cambiasse all'interno di quelle terribili condizioni di lavoro. Il diario di fabbrica, cioè, è un testo di un enorme significato, non solo psicologico e umano, ma anche storico, perché coglie drammaticamente quelle che erano le condizioni di vita di una quantità infinita di persone. Per storicizzare in qualche modo quella che è stata l'esperienza di Simone Weil, l'importanza che l'ambiente, che il contesto assume nel determinare condizioni di vita interiori anche terribili, ma anche per mettere in evidenza quanta importanza abbia la donna, il coraggio, la forza di resistenza, la speranza, l'attesa che vivono nella donna, nel resistere, nel non lasciarsi travolgere dalle condizioni di vita terribili. Ho voluto appunto associare alle esperienze di Simone Weil quelle che erano, che sarebbero state alcuni anni dopo, ma pochi anni dopo, l'esperienza che un'altra donna, Etty Hillesum, che ha scritto cose anche lei bellissime, straordinarie, riviveva in un campo di concentramento, in quello di Westerbork in Olanda, dimostrando appunto una capacità di sentire, di vivere in sé quelle che erano le sofferenze degli altri, ma anche non venendo mai meno ad una speranza sconfinata che le consentiva di aiutare, di dare coraggio anche a chi stava partendo sui treni che giungevano fino ad Auschwitz, alle esperienze fatte appunto da Tillersum, ho associato anche quelle che in anni vicini, prossimi anzi, stava facendo anche Teresa di Calcutta in queste sterminate periferie indiane, nelle quali mai veniva in meno in lei il coraggio di resistere, ma anche la forza travolgente, sconvolgente della carità, della donazione di sé. Poi anche in qualche modo correlando le esperienze di vita di Teresa di Calcutta, di Etty Hillesum, di Simone Weil, anche quelle che erano le condizioni degli uomini, certo, ma in particolare delle donne, in quei luoghi di sofferenza e di tortura a volte, che erano soprattutto in Italia, i manicomi. E allora, in questa prima parte del lavoro ho voluto fare riemergere il coraggio, la nobiltà, la forza di sacrificio della donna e anche le terribili condizioni sociali storiche in cui si viveva in quegli anni. Ma Simone Weil ha saputo testimoniare anche una esistenza incredibilmente significativa, segnata appunto dalla tenerezza, dal coraggio, dalla nobiltà e dalla donazione di sé. Simone Weil si è occupata anche di quella che è l'infelicità, quella che è la sventura, quella che è la sofferenza, quella che è il dolore, le esperienze alle quali andiamo incontro anche al di fuori, anche al di là di quelle che sono state le esperienze che lei ha fatto in fabbrica e poi a Tillersum e Teresa di Calcutta in altri luoghi. La sventura, il dolore, secondo Simone Weil, e non solo secondo lei, fanno parte della vita. Guardiamolo in faccia, questo dolore. Abbiamo il coraggio di sondarlo, abbiamo il coraggio, dovremmo avere il coraggio che ha avuto Simone Weil, di coglierlo, di farlo riemergere anche nelle quotidiane relazioni di vita. La sofferenza non morirà mai, fino a quando e quando mai cambieranno le cose, fino a quando ci sarà gente che soffre, gente che è povera, gente che è misera, gente oggi che giunge da terre lontanissime, segnate da un dolore, da una sofferenza che sono ancora più insostenibili perché manca loro lo stesso linguaggio, le stesse parole che consentano di dire e quindi anche di attenuare la sofferenza, il dolore, la sventura che le soffoca. La lezione della vita di Simone Weil, e cioè anche l'invito a guardare a quello che avviene oggi, cogliendo fino in fondo anche le capacità straordinarie che Simone Weil ha avuto di prevedere profeticamente quello che poi sarebbe accaduto, sia pure in altri ambienti, sia pure in altri contesti sociali. La sventura, il dolore di Simone Weil sono stati anche del resto il dolore, l'immenso dolore di Leopardi, così come lo definisce, l'immenso dolore di Nietzsche. E collegando insieme questi destini apparentemente così lontani, così vertiginosamente lontani l'uno dall'altro, mi è parso di cogliere invece una corrente classica comune che ci faccia riflettere, che ci faccia considerare quanta parte anche noi involontariamente abbiamo nel determinare, nel causare la sofferenza degli altri, generando quella sofferenza evitabile, che è ancora più saziante, ancora più colpevole, se ne siamo partecipi, che non quella della sofferenza inevitabile, la sofferenza che come destino atroce ci colpisce, certo, dobbiamo solo cercare di comprenderla, difenderci e difendere chi viene colpito, ma siamo infinitamente colpevoli tutti, ciascuno di noi, quando anche solo inconsapevolmente generiamo questa sofferenza che avrebbe potuto essere evitata. E allora, dalla sventura vissuta e considerata nei suoi aspetti, diciamo così, universali, nei quali cioè tutti noi siamo immersi e rischiamo anche ogni volta di cadere, in questo capitolo dedicato alla sofferenza, ho voluto anche inserire un capitolo che si accompagnasse o che comunque che facesse riflettere su quello che è il suicidio, su quella che è la morte volontaria. Sì, perché apparente contraddizione, o forse contraddizione che potremmo spiegare soltanto guardando a quelle che sono le leggi psicologiche, talora incomprensibili, che ci sono in tutti noi, apparente contraddizione, questa vita così creatrice, così sostenuta da una caritas, da uno slancio di donazione così assoluta, così stellare, si è accompagnata anche in Simone Weil, ad una sia pure vaga, sia pure a volte soltanto nebulosa aspirazione al suicidio. Un tema, questo certo, di cui si può scrivere, e spero di averlo fatto, soltanto con timore e tremore, soltanto con la maggiore delicatezza e con la speranza più ampie o comunque più sincere. Ma già a partire dagli anni dell'adolescenza, una delle forme con le quali Simone Weil reagiva al dolore, alla sofferenza degli altri, è stata proprio questa di guardare al suicidio come ad una forma di speranza contro ogni speranza. Sì, anche la psichiatria sa che esistono forme di suicidio che nascono proprio dal morire di ogni speranza, morire mondana, umana, e, sperando soltanto in una speranza che non sia più quella della vita, ma quella della morte. Se poi gli ultimi mesi di vita di Simone Weil, che ritornando dall'America, da dove era voluta tornare in Europa, pur sapendo di andare incontro a quella che sarebbe stata poi la sua morte a Londra, negli ultimi mesi di vita, sembra, cioè le lettere che ha scritto, le cose che di lei hanno scritto anche testimoni contemporanea, fedeltà, comunque persone amiche, sembra che negli ultimi mesi di vita e poi in maniera ancora più drammatica quando la vita stava spegnendosi, Simone Weil abbia rifiutato di nutrirsi, abbia rifiutato di alimentarsi sulla scia di quella che è stata comunque una delle sue fondamentali tendenze umane, quella appunto di rivivere in una solidarietà che certo ci dà la vertigine, di rivivere quelle che erano le condizioni di vita e di morte di quanti in Francia, in Polonia venivano assoggettati alla violenza cieca della morte. Quindi non sappiamo se sia stato suicidio intenzionale o meno. Sappiamo che a volte il suicidio nasce, anche il suicidio, da un gesto di estrema solidarietà, di una tendenza a rivivere dentro di noi quelle che sono le insopportabili forme di vita di chi soffre, di chi viene sottoposto anche alla violenza più intensa. L'ultima parte del libro comunque è segnata dalle luci della speranza, non solo le ombre che nella prima e nella seconda parte hanno contrassegnato il libro, ma anche le luci della speranza, le quali si sono espresse in Simone Weil lungo tre sentieri, così vorrei chiamarli, quello dell'amicizia, la capacità che ha avuto e anche la bellezza indicibile delle cose che ha scritto sull'amicizia, considerata come una struttura portante della vita, considerata come una zattera sulla quale imbarcarsi, sulla quale anche salvarsi dalle sofferenze, dalla solitudine, che è un'altra delle componenti essenziali della vita di Simone Weil. Ecco, cose che Simone Weil ha scritto dell'amicizia sono quelle che sono state scritte anche da Nietzsche. Anche qui, se vuole, orizzonti tematici, vite, esistenze così lontane le une dalle altre, ma accomunate dalla terra comune della sofferenza, del dolore, della riflessione sul dolore e sulla sofferenza. All'amicizia Simone Weil ha dato straordinaria importanza e nel cuore dell'amicizia sono anche bellissime le pagine che Simone Weil dedica all'attenzione. Anche qui sembrano essere forme di vita banali, ovvie, scontate, in cui noi viviamo senza riflesserci, senza accorgerne i significati profondi che si nascondono invece in esse. L'amicizia, appunto, attenzione, che Simone Weil addirittura definisce come preghiera, assurdità, cose senza senso? No, nell'attenzione Simone Weil ha colto che cosa? Ha colto la capacità o comunque l'attitudine che tutti dovremmo avere a fare, ad ascoltare, ad accogliere le parole, i comportamenti, le lettere degli altri. Se noi ascoltiamo essendo sordi, cioè senza davvero cogliere il senso profondo delle cose che ci vengono dette, noi tradiamo, noi comunque in qualche modo feriamo drammaticamente questa struttura portante della vita che è l'attenzione. Le pagine che Simone Weil ha scritto allora su queste due forme di vita così banali apparentemente sono invece straordinarie: amicizia, attenzione, solidarietà, tenerezza. La tenerezza, questa qualità così dimenticata, così oscurata, così considerata senza importanza in lei e in generale nella vita, è passa invece una delle dimensioni più importanti della vita e anche della morte di Simone Weil. Una tenerezza che si manifesta nella sua forma anche più limpida, più abbagliante, più luminosa in alcune lettere che Simone Weil ha inviato ad alcune sue studentesse, ad alcune sue allieve. Sono lettere semplicissime, ma dotate, riempite, riscattate, salvate appunto da questa luce di tenerezza che è diventata, tra l'altro, una delle parole tematiche di Francesco, che ha capovolto, sconvolto anche rigide formalità della Chiesa che esistevano prima della sua elezione. Ecco, la tenerezza si coglie anche in Simone Weil, in quelle che sono state alcune delle sue indicazioni in ordine al fatto che aveva previsto che si costituissero delle infermiere, dei gruppi di infermiere che andassero in prima linea in qualche modo a testimoniare la luce della donna, della femminilità, cose anche queste apparentemente assurde, cose che De Gaulle, che allora era appunto a Londra a capo del governo provvisorio francese, considerava come espressione di pura follia. Ma al di là di questa follia, ecco che nel cuore di queste infermiere, nelle quali voleva anche lei certo essere inserita, c'è tutta la utopia, tutti i confini sconfinati della capacità di Simone Weil a cogliere o comunque a testimoniare fino in fondo quanta importanza abbiano sentimenti e valori che allora e oggi forse in maniera ancora più esclusiva, ancora più radicale, sono considerati come senza senso, come insensati. Ma sul piano di questa speranza, così ho chiamato questa terza parte del libro, si inseriscono anche le esperienze mistiche che Simone Weil ha vissuto nel corso degli ultimi anni della sua vita, a partire dal 1939 fino all'anno della morte nel 1943. Esperienze mistiche che erano completamente sconosciute a Simone Weil, che sono state in qualche modo generate o comunque fatte rinascere dall'esperienza che aveva fatto in fabbrica, dalla percezione comunque del dolore sconfinato della morte imposta con la violenza ad una quantità infinita di persone, giovani oppure anziane. Queste esperienze mistiche si sono rivelate in tutta la loro intensità, in tutti i loro fulgori, in tutti i loro bagliori ad Assisi, nel corso cioè di un viaggio che Simone Weil ha fatto in Italia, giungendo dapprima a Stresa, poi a Firenze e anche a Assisi, a Santa Maria degli Angeli, in questa chiesa certo così assorta, così arcana, così luminosa e così umbratile. Simone Weil ha avuto la percezione o comunque la intuizione istantanea che la vita ha del suo senso soltanto se fosse incanalata, se fosse indirizzata, se fosse orientata non solo a quella che è la vita quotidiana dei sensi, ma anche ad una vita che sta al di là dei sensi, la vita cioè che in genere chiamiamo trascendente, a una vita segnata cioè da quelle esperienze che chiamiamo esperienze mistiche. Nell'abbazia benedettina di Solesme, del resto, queste esperienze mistiche si sono fatte ancora più accentuate, ancora più intense, e Simone Weil, che era in contatto epistolare con alcuni padri domenicani, è arrivata alla soglia della conversione, alla soglia cioè dell'appartenenza alla Chiesa Cattolica, cosa che non è avvenuta perché Simone Weil rifiutava i dogmi della Chiesa Cattolica, si richiamava cioè al Vangelo, si identificava fino in fondo nelle grandi aperture anche umane e spirituali e non solo religiose del Vangelo, e anche le pagine allora che leggiamo su queste esperienze che Simone Weil ha fatto ci riconducono, ci spingono in qualche modo a riflettere sul loro valore profetico, nel senso che ripropongono quelle che oggi sono alcune delle tesi o comunque alcune delle possibili esperienze nuove che Francesco ha posto nel cuore di concezioni un tempo così dogmatiche, così ritenute estranee ad una riflessione che non fosse appunto quella esclusivamente formale. In fondo, poi Simone Weil, in questa genialità costituita anche da una capacità di lavoro e di studio incredibile, conosceva, ad esempio, ha tradotto Eschilo, ha tradotto Sofocle, ha saputo leggere i testi della grande civiltà greca, i poemi greci, con una intelligenza, con una capacità anche filologica, benché certo alcuni aspetti della sua interpretazione dei testi greci possono oggi essere contestati, che dimostrano anche la versatilità, cioè la immensa larghezza, vastità della sua intelligenza, della sua cultura, delle sue conoscenze, ma anche del suo cuore. in poche figure della filosofia o della vita, abbiamo colto. Possiamo cogliere questi orizzonti culturali così lontani e invece a volte così vertiginosamente vicini. Una delle figure sulle quali più si è soffermata Simone Weil è stata quella di Antigone, nella celeberrima tragedia di Sofocle. Non sono fatta per odiare, dice ad un certo punto Antigone, ma sono fatta per amare. Non c'è una definizione, direi, più semplice, più immediata, più profonda e più radicale per cogliere che cosa Simone Weil sia stata nella sua vita, nelle cose che ha scritto, delle cose sulle quali la sua riflessione si è venuta svolgendo senza fine, ecco, di questa davvero la sua vita sigillata da questa meravigliosa capacità di amare soprattutto la sofferenza, non la propria sofferenza, certo, di amare quante persone nella sofferenza si trovavano immerse e ne venivano lacerate. Tempi, esperienze lontane nel tempo, certo, lontanissime nel tempo, ma oggi, se abbiamo occhi per vedere e anche, soprattutto, se abbiamo occhi bagnati di lacrime che ci consentono di cogliere, di vedere anche quello che è soltanto invisibile o comunque è indicibile, non possiamo non ripercorrere la vita, le cose che Simone Weil ha scritto, ha pensato come attualissime, come parole che ci consentono di decifrare alcuni degli aspetti della vita che oggi ciascuno di noi vive. Ma le parole di Simone Weil sono anche una straordinaria testimonianza di quello che dovremmo pensare, di quello che dovremmo fare, perché in lei pensiero e azione, ragione e sentimento sono stati sempre leopardianamente legati gli uni agli altri nella vita di oggi. E questo in fondo è il messaggio che questo libro, fosse fragile, nel senso che ogni volta che cerchiamo disperatamente di cogliere l'essenza della vita di una persona, ci accorgiamo che infiniti altri aspetti ci sfuggono. Comunque, anche le cose, anche solo le cose che ho scritto, vorrebbero essere in fondo un invito a riflettere fino in fondo su quella che è la problematicità, su quello che soprattutto è il mistero della vita. Simone Weil, anche sul mistero, ha scritto cose bellissime, cose altrettanto belle o comunque altrettanto emblematiche della grandezza spirituale di quelle che sono state scritte. Ne parlo anche nel libro di questo grande teologo protestante, Dietrich Bonhoeffer, che nel carcere berlinese di Tegel moriva poi ucciso, ma che ha scritto cose così lontane, certo, nella sua cultura, nel suo linguaggio, nella sua formazione culturale, non lontane comunque da quella che è stata l'ispirazione di Simone Weil. E allora guardiamo a questa donna fragilissima, a questa donna che fra l'altro, se noi guardiamo le fotografie che sono state fatte nel corso del tempo, è passata anche da una bellezza quasi insostenibile degli anni adolescenziali ad un volto invece, anche ad una maniera così di presentarsi, segnate da una magrezza, dalle ombre di una vita che si sono in qualche modo impossessate della leggerezza, della bellezza del suo volto, ma comunque da questo volto non scompare la dolcezza, non scompare la tenerezza, non scompare anche la luce, seppure fragile, seppure intermittente, di quella che è stata la sua volontà, la sua inclinazione, la sua capacità di amare. Così vorrei concludere questo mio cammino lungo gli abissi del pensiero di Simone Weil. Guardiamo in questi abissi e magari qualche slancio del cuore rinasce dentro di noi, anche nei cuori oggi così raffreddati, congelati dalla indifferenza. Grazie.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.